Bene, il Signore mi ha messo a cuore questa parola che vorrei condividere con voi e vorrei iniziare con un detto che inizia così: l'ozio è il padre di tutti i vizi. Che cos'è l'ozio? Nel dizionario leggiamo mancanza temporanea di attività, pigrizia, poltroneria, fannullità, essere inattivo. Insomma, una persona oziosa è uno che ama starsene senza fare niente, incurante, trascurato nell'agire. I vizi nascono dal non fare niente. Quando un credente diventa ozioso è molto pericoloso. E oggi vorrei parlare un po' non tanto sull'ozio, diciamo nel senso fisico di non fare niente, ma bensì quello spirituale. E vorrei prendere anche un esempio della Bibbia, magari cerchiamo di indovinare chi possa essere questa persona e vorrei magari dare qualche indicazione, vediamo un po' chi sono gli esperti della Bibbia. Era una persona che amava molto Dio, ce ne sono tanti, vero? Questa persona era molto odiata, ma anche molto amata. Aggiungo qualche esempio altro. Era il più piccolo dei suoi fratelli. Davide. Se avrei detto era un pastore, avreste già subito indovinato. Parlando di questo personaggio, possiamo veramente imparare tanto, purtroppo anche cose che non dovremmo fare. E vorrei parlare con voi, vorrei trattare il capitolo 11 di Seconda di Samuele. E questo capitolo inizia che dice l'anno seguente, Seconda di Samuele, il capitolo 11, dice l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: è Batsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'ittita. Davide mandò a prenderla. Lei venne da lui. Ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandate dietro delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i suoi servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide. Gli dissero: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio. Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, l'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende. Joab, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna, e io entrerei in casa mia per mangiare, bere, per coricarmi con mia moglie? Com'è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Davide disse a Uria: trattieniti qui anche oggi, e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò, e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo d'Uria. Nella lettera aveva scritto così: mandate Uria al fronte dove più in furia la battaglia, poi ritiratevi da lui perché egli resti colpito e muoia. Joab dunque, assediando la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo, della gente di Davide, caddero e perì anche Uria l'ittita. Allora Joab inviò un messaggio a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, può darsi che il re vada in collera e dica: perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dalle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figlio di Jerubbeset? Non fu una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura in modo che morì a Tebes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu allora gli dirai: ecco, il tuo servo Uria l'ittita è morto. Il messaggero partì e, giunto, riferì a Davide tutto quello che Joab l'aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: i nemici avevano avuto un vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dalle mura e parecchi della gente del re perirono, e Uria l'ittita, tuo servo, perì anche lui. Allora Davide disse al messaggero: dirai così a Joab: non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno, ora l'altro, rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua, lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Padre Celeste, anche oggi stiamo davanti alla tua parola e vogliamo imparare dalla tua parola quello che tu oggi ci vuoi trasmettere. Parla tu ai nostri cuori per mezzo del tuo spirito. Amen. Il testo inizia che dice: l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciarono le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare appunto il paese dei figli di Ammon ed assediare Rabba. E poi dice: ma Davide rimase a Gerusalemme. Questo ci fa capire che ogni peccato nella nostra vita ha il suo percorso. I figli di Dio non cadono così da un momento all'altro nel peccato. Io credo che ci sia sempre un percorso, un qualcosa che in verità, diciamo, è come se noi trascuriamo il rapporto con il Signore, diventiamo deboli e siamo certamente aperti per il peccato. Tutto inizia piccolo e innocuo, come ci dice qui il testo. Gerusalemme fu appunto ora il luogo dove Davide rimase e non andò in guerra insieme al suo esercito. Molto interessante anche, se noi leggiamo i capitoli precedenti, prima del capitolo 11, vediamo che Davide ebbe molto successo. Il Signore lo aveva benedetto, il suo regno fu stabilito, il Signore lo ha grandemente benedetto, insomma lui si trova nel fiore, di un tempo di benedizione. Non so se voi avete magari qualche volta sperimentato che sembra nella nostra vita tutto andare bene, e magari così bene che magari pensiamo, ma non per forza ora mi sento così forte nel Signore, non per forza devo ogni giorno leggere la Bibbia e ogni giorno pregare. E magari un po' ci lasciamo andare perché ci sentiamo benedetti, forti nel Signore. E Davide, normalmente lui avrebbe dovuto compiere l'opera del Signore. E infatti, in prima di Samuele, il capitolo 25, il versetto 28, leggiamo. Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il Signore renderà stabile la tua casa, perché tu combatti le battaglie del Signore e in tutto il tempo della tua vita non si è trovato malvagità in te. In questo viene detto di Davide che lui conduceva le battaglie del Signore e qui normalmente doveva spiritualmente parlando essere in battaglia. Certamente in questo caso, e questo vale per il credente, essere in battaglia nel senso spirituale. Davide qui doveva veramente andare in guerra, accompagnare il suo esercito e lui pensò perché non prendersi una piccola vacanza? Non ha qualcuno il diritto di prendersi una vacanza? Noi che facciamo ora in questo periodo? Magari io ho iniziato a prendermi una vacanza e io credo che è il nostro diritto, o no? Giusto? È il nostro diritto di magari di prendersi una vacanza, però qui sorge una domanda. Possiamo permetterci di prenderci una vacanza con il Signore? Forse questo messaggio si adatta molto bene proprio in questo momento. Non possiamo permetterci, fisicamente dobbiamo un po', come dicono i tedeschi, abschalten, e sta bene, va bene così, però non possiamo farlo con il Signore. Qui Davide, in un certo senso, lui ha visto, le vittorie che lui ha sperimentato e lui ha pensato, sicuramente il Signore darà anche le vittorie senza di me. In poche parole, lui non va in battaglia, letteralmente lui si spoglia di che cosa? Dell'armatura da soldato, da re, però nello stesso momento lui cosa fa? Si spoglia anche dell'armatura spirituale. E questo, diciamo, è un po' il lato fatale, che Davide sperimenta. Egli sente il bisogno di non fare niente, di sdraiarsi sulla poltrona. Il testo ci dice che addirittura lui si alzò nella notte, perché non sapeva più cosa fare e incominciò ad andare al balcone e passeggiare avanti e indietro. Non sapeva cosa fare. Anziché essere occupato per servire il Signore nelle battaglie, lui è privo di impegno. Ci sono tempi nella nostra vita cristiana che non abbiamo voglia di fare niente. Conoscete voi questi momenti? Magari ci sono quelle giornate dove diciamo oggi non voglio fare niente. Bene, Mario. Ok. Ma questo ci sta anche, il non fare niente. Il problema è che anche se noi non facciamo niente, che abbiamo bisogno di questo tempo, il fatto di non fare niente, di non avere la mente occupata nel modo giusto, permettiamo al nemico in qualche modo di aprirgli una piccola porta. E proprio nel non fare niente ci vengono dei pensieri, e guarda caso che è molto pericoloso anche per i giovani, quando non sanno cosa fare, che vengono delle idee un po' veramente, diciamo, stupide, e a volte vanno a trovarsi nei pericoli e in altro. Non sentiamo la necessità di continuare a combattere, si può fare anche una pausa. Se non prego e non leggo nella Bibbia, e se capita che manco qualche domenica dal culto, questo non significa che io sto trascurando il Signore, vero? Se capita un giorno che non ho letto la Bibbia e non ho pregato, ciò vuol dire che io sto trascurando il Signore? Leggete voi ogni giorno la Bibbia? Ogni giorno, tutti quanti? Ok. Ogni tanto succede. Amen. Ogni tanto succede che in qualche modo non abbiamo la motivazione di pregare, di leggere e anche di venire al culto. Ecco dove sta la battaglia. E magari a volte abbiamo la tendenza di dire: ma se ora trascuro un giorno, questo non significa che io voglio o ho l'intenzione di trascurare il Signore. È vero? Non c'è l'intenzione. Però nella pratica, certamente, il nemico non dorme. Forse Davide avrà pensato: anche se non ci vado una volta in guerra, alla fine non è che magari succede qualche cosa. Davide ha voluto riposarsi delle sue battaglie, e quella è stata l'occasione per il nemico di attaccarlo. Il nemico ha visto che Davide si è privato della sua armatura spirituale. Davide depose la sua armatura per la guerra. Il diavolo non depone mai la sua armatura di guerra e nemmeno si riposa. Lui è in agguato aspettando quando lui ci può attaccare. Pensate che lui ci attacca quando noi siamo forti nel Signore? No, non lo fa, perché sa di non avere nessuna possibilità. Lui ci attacca quando siamo svogliati, quando non abbiamo l'armatura di Dio, quando non abbiamo quella comunione intima con Dio. E noi stiamo preparando il terreno per essere attaccati dal nemico. Il diavolo presentò subito la sua arma di tentazione a Davide. Voi pensate che ora questa donna viene per caso a trovarsi, a farsi il bagno? Pensate che sia veramente una casualità? Pensate che sia una casualità? Il diavolo sapeva, Davide ora non sa cosa fare. La donna, guarda caso, si fa il bagno, e io mi chiedo, guarda caso, c'è cioè una donna che ora all'aperto si fa il bagno, perché per essere vista, se Davide si trova sul balcone e quest'altra donna si sarà trovata in un altro balcone o in un altro posto, però non dentro casa, ma credo fuori, o magari come sia, se sia stato dentro, però in modo che sia visibile. E io credo che se noi facciamo il bagno, facciamo in modo che veramente nessuno ci vede. Credo che sia una cosa molto logica. Però guarda caso, questa donna viene a trovarsi proprio nel momento giusto, al posto giusto, nel senso negativo. Quando tu pensi di poterti permettere di fare una pausa dal Signore di non leggere, pregare e fortificarti nella fede e nella comunione dei fratelli, il nemico ti sta aspettando. Quando tu deponi le armi, il nemico ti attacca e non hai la forza di resistergli. Perché Davide, come dice qui il testo, versetto 2, una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Non sapeva cosa fare, giusto? Oh. E non sapeva cosa fare che passeggiare sulla terrazza. E dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. Per cui è chiaro che qui tutto ciò stava succedendo all'occhio di tutti. In questa tentazione abbiamo lo stesso principio quando il diavolo tentò, sapete chi? Eva. Andiamo a prendere Genesi capitolo 3, versetto 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Allora, il diavolo guidò Eva a vedere il frutto, che era bello, giusto? Ma gli altri frutti non erano belli? Certo, il Signore il testo lo dice, erano tutti buoni. Però guarda caso che è proprio lì la tentazione del diavolo, che tutto un tratto, e il testo in altri passi ci dice che Davide aveva altre donne bellissime, però guarda caso che quella notte, non sapendo cosa fare, quella donna diventa in particolare bellissima agli occhi suoi. Allora, la vide, la desiderò e poi l'ha presa. Eva vide il frutto, lo desiderò e lo prese. In questo modo partoriamo il peccato. E infatti in Giacomo, il capitolo 1, il versetto 14 ci dice: invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Cioè il nemico non ha fatto altro che svegliare il desiderio, yeah, nel suo cuore a desiderare quella donna. Ma pensate che Davide non aveva altre donne, o la moglie o le concubine? Certamente. Però in particolare, vedete, in particolare, tutto un tratto, yeah, diventa questa donna un laccio di tentazione e la vede più bella di tutte le altre. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce, poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte. Questo è il progresso, in verità, del peccato, che noi veniamo portati a vederlo, a desiderarlo e a consumarlo. Questo è il cammino del peccato. E questo non succede da un momento all'altro. È quando noi non viviamo strettamente quella comunione con il Signore. Al più tardi, quando gli fu detto è moglie di Uria, cosa dovrebbe scattare nella mente di Davide? Finga vec. Allontanati, lascia perdere. E non mettere la mano nel fuoco, ti brucerai. E gli fu detto apposta, è moglie di Uria. Vi posso dire un'altra cosa? Il diavolo ha suscitato questo desiderio nel cuore di Davide. Ora pensate che la donna non aveva anche la sua responsabilità? A questo punto io mi permetto a dire anche alle donne, dovete stare attente. Dovete stare attente perché il nemico, può usarti per creare delle tentazioni, ai maschi. Sto sbagliando? Allora, a questo punto anche le donne hanno una certa responsabilità. Pensate che Batseba, sì, Batseba non sapeva di essere bella? Cosa fa la donna bella? Si mette a mostra. E sapete perché si mette a mostra? Perché piace essere guardata. Magari non ha in prima linea intenzione per altro, però gli piace essere guardata. E questa è una responsabilità della donna, che dobbiamo rendere conto a Dio, perché in questo non sto facendo altro, che suscitare il desiderio, sensuale nella vita dell'uomo. E qui lo vediamo chiaramente, questo esempio. Allora il Signore ci chiama, sia agli uomini che alle donne, di essere coscienti della propria responsabilità. Il versetto 5 dice: la donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora, al più tardi qui, cosa doveva fare Davide? Riconoscere e a dire: è qui e l'abbiamo fatta grossa. E ora mi devo prendere le mie responsabilità. Lui è cosciente del peccato, però non lo confessa, non lo riconosce, non lo confessa. E sapete cosa succede ora nella mente di Davide? L'uomo dal cuore di Dio incomincia a progettare come posso coprire il mio peccato. Conosciamo anche questo esempio di Adamo ed Eva? A un certo punto, invece di riconoscere il proprio peccato, dice Adamo: la donna che tu mi hai messo accanto è colpa sua. E magari Davide avrà pensato: hai visto? Tu ti sei messa a mostra. E poi nello stesso momento, sapete cosa fanno Adamo ed Eva per coprire la vergogna del proprio peccato? Coprono il lato genitale con delle foglie. Allora, vogliono coprire la vergogna del proprio peccato. Invece di confessare al Signore e di dire: abbiamo peccato, si copre la colpa. E questo è radicato, l'abbiamo ereditato, miei cari, l'abbiamo ereditato dai nostri antenati. Quando noi commettiamo delle colpe, difficilmente magari alziamo la mano e confessiamo e dire: sono sincero, ho sbagliato. Cerchiamo prima di giustificare, di camuffare e di coprire il più possibile che nessuno se ne accorge che io ho peccato. E questo è il progresso che adesso vediamo dal versetto 5. Allora, prima o poi il peccato mostra la sua natura. Allora, qui vediamo il fatto di essere incinta, vediamo il frutto del peccato, che viene allo scoperto. E poi magari pieni di vergogna ci si cerca di coprirlo. Quante volte cerchiamo di giustificare il nostro peccato nel senso che diciamo: che cosa c'è poi di tanto male se lo faccio? Conoscete voi questa frase? Che cosa c'è di tanto male? Oppure un'altra frase: lo fanno tutti. Cioè nel senso, magari se lo fanno tutti, ora uno in più, uno in meno, non fa differenza. Per nascondere un peccato, sapete cosa succede? Ne dobbiamo commettere altri. Ci si diventa ipocriti, bugiardi, nessuno lo deve sapere, e noi abbiamo anche un esempio nella Bibbia. Mi sembra, se non mi erro, Giuseppe avrà predicato su Acan, Giosuè, capitolo 7, Acan, ok? Tenete presente chi era, quando è stato, domenica scorsa? Domenica scorsa, molto interessante. Yeah? Lui ha preso dell'interdetto, ha preso dell'oro, delle armi di oro, dei mantelli, cosa che lui non doveva prendere per ordine del Signore. Lui li prende, li nasconde. È molto interessante, lo trovo veramente eccezionale come viene qui descritto in Giosuè capitolo 7. E Acan, cioè una volta che è stato scoperto, e lui lo doveva già sin dall'inizio fare cosa? Confessare. Lui pensava, fin quando arriveranno a me è impossibile. Fin quando arriveranno a me, e invece il Signore vede il nostro cuore e guida Giosuè, tribù per famiglia, e fino ad arrivare alla singola persona. E io ho pensato, ma al più tardi, quando questo Acan vedeva sempre che il cerchio si faceva sempre più stretto, non avrebbe dovuto dire ho peccato, ho preso. Invece no, lui continua fino alla fine a voler coprire il peccato. Molto interessante, dice, Acan rispose, versetto 20, a Giosuè e disse, è vero, è chiaro, sei stato scoperto, è vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Guardate, guardate, versetto 21, ho visto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicli d'argento e una sbarra d'oro del peso di 50 sicli. Secondo, ho desiderato quelle cose e le ho. Interessante. Ho visto, ho desiderato, ho preso. Miei cari, a questo punto forse ci sta bene a voler chiedere al Signore l'aiuto nel modo di quello che noi vediamo. Perché gli occhi non è altro che, diciamo, la porta per far entrare i desideri, per poi prenderli. È il canale diretto per quello che noi vogliamo desiderare, ciò che la carne vuole desiderare. Ho visto, ho desiderato, ho preso. E al più tardi, nel vedere, non possiamo evitare di vedere una volta, vero? Non so, mi sembra chi è che l'ha detto qui davanti, che non è un peccato vedere per la prima volta una bella donna. Il problema qual è? Quando la vediamo una seconda e una terza volta, dove non abbiamo più il controllo, e attraverso gli occhi viene il desiderio, e con il desiderio, anche se non ci stiamo accostando alla donna o all'uomo, nel nostro cuore possiamo commettere adulterio, e davanti a Dio è adulterio, se lo desideriamo, così disse una volta il Signore Gesù. Ad un tratto diventiamo dei bravi attori quando dobbiamo nascondere. Ci nascondiamo dietro a una maschera. Quando io devo coprire il peccato, la vergogna, sapete, richiede uno sforzo enorme. Tu non puoi essere più tu. Ti devi nascondere dietro a una maschera. Tu non puoi essere più quello che in verità gli altri conoscono. Davide diventò ad un tratto così gentile con uno dei suoi soldati. gli offriva da bere, gli offriva da mangiare. In verità lui lo ha mandato a chiamare per un semplice scopo nel suo progetto o nel suo piano di coprire appunto la vergogna che alla fine risultasse di essere incinta dal marito e non da Davide. Lo fece andare a chiamare e gli disse: come va la guerra? Un soldato. Ma chi doveva chiamare per informarsi della guerra se non il generale Joab? Capite? Tutto un tratto noi incominciamo a diventare degli attori, dei ipocriti e falsifichiamo sia i nostri sentimenti per far credere all'altro qualcos'altro. Non sei più sincero né con te stesso e né con gli altri. E nel versetto 10 e 11 leggiamo: ciò fu riferito a Davide e gli disse: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende, Joab mio signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e coricarmi con mia moglie. Com'è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Cioè, lì al più tardi avrebbe Davide dovuto pensare: che uomo d'esempio! Che uomo d'esempio, dove l'avrebbe dovuto portare ancora di più alla vergogna di dire: ma che cosa sto facendo? E invece lui, sapete cosa fa il peccato? Ci fa perdere la sensibilità per le cose di Dio. Ci fa perdere la sensibilità per le cose spirituali. Tu tutto un tratto sei solo attratto a difendere e a giustificare il tuo peccato. Cioè Dio, anche se teoreticamente tu lo pensi, non gli permetti più ad avere nessuna influenza nella tua vita. E qui al più tardi Davide avrebbe dovuto riflettere e dire: ma che cosa sto facendo? Come puoi tu, standotene comodamente, vedere come gli altri combattono per l'Evangelo? Qui quest'uomo era completamente alla difesa dell'Evangelo, per dire, per la guerra, per i suoi colleghi, gli altri soldati. E magari altri se ne stanno comodamente perché il peccato ci rende passivi, privi, non più attivi per l'opera del Signore. Nello stesso momento dobbiamo chiederci: fino a che punto ha Davide dovuto far tacere la sua coscienza e diventare insensibile per le cose di Dio? Ora, se tu continui a permettere che il peccato domina la tua vita, diventi sempre più insensibile per le cose del Signore, e automaticamente. Cioè, non ti meravigliare se tu non hai più voglia, desiderio di voler piacere al Signore. Non ti meravigliare, è del tutto normale. Davide scelse di rimanere a casa con le donne. Scegli anche tu qualche volta di rimanere a casa con i tuoi vizi, con le tue abitudini? Sapete qual è la differenza tra una vespa e un'ape? Avete un'idea? Allora, l'ape è così impegnata a lavorare, la vespa non sa cosa fare che disturbare le persone. Capite? Sapete come possiamo catturare le vespe? Metti un po' di zucchero in una bottiglia il desiderio di voler far qualcosa senza lavorare, è così forte che vanno nel tranello e poi non riescono più a uscire. La domanda è se noi vogliamo essere una vespa a dare disturbo agli altri invece di essere un'ape a lavorare, a essere impegnati nell'opera del Signore. Riflettiamo. E come ultimo, vediamo dal versetto 14, la mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo d'Uria. Nella lettera aveva scritto: mandate Uria al fronte, e poi sappiamo quello che è successo. Cioè lui aveva l'intenzione completamente di eliminarlo. Cioè vale a dire, il primo piano non ha funzionato, il secondo nemmeno, ora cerca di mettere in atto il terzo. Tu non controlli più il peccato, ma il peccato controlla te, sei nel suo potere. Cioè Davide è completamente preso dal peccato, che è un adultero, un ipocrita e un omicida. Cioè un peccato segue l'altro. E l'unica intenzione che lui ha è eliminare ora il problema. Ora il problema non sono gli altri, ma sono io stesso, quando mi faccio dominare dal peccato. E noi vediamo sempre il problema negli altri e vogliamo eliminare gli altri per avere la coscienza tranquilla. Capite dove sta il problema nostro? Davide era così coinvolto di coprire la sua vergogna che non si rendeva conto che il peccato lo stava conducendo addirittura a commettere un omicidio. Sapete cosa viene detto in Atti degli Apostoli? Davide, un uomo dal cuore di Dio. In nessun uomo viene detto una cosa del genere. Davide, un uomo dal cuore di Dio. Sapete cosa mi fa pensare questo? Se Davide è riuscito a cadere così giù, un uomo dal cuore di Dio, allora mi dovrei chiedere io: dove ho la mia protezione? Dove posso io essere protetto di non cadere? Sto parlando seriamente, miei cari. Se Davide è un uomo dal cuore di Dio, io mi chiedo: dove ho io la mia protezione? L'unico modo per essere protetti da se stessi è l'intima comunione con il Signore. Non c'è altro. L'intima comunione con il Signore, di trovarsi a servire il Signore, a essere ubbidienti, sottomessi e in umiltà servire il Signore. Davide aveva perso la sensibilità di piacere a Dio, un uomo che amava Dio, che difendeva la santità di Dio. Sapete quante volte Davide ha combattuto per la giustizia del Signore, ha combattuto per Dio e con Dio, difendendo anche con giustizia le altre persone. Abbiamo i salmi, abbiamo tanti passi. Ora tutto un tratto qui incontriamo un altro Davide, non lo riconosciamo. Perché non lo riconosciamo? Perché è dominato dal peccato e non dominato dallo Spirito Santo, non dominato e guidato da Dio. Questo esempio dimostra dove ci porta il peccato. Se non ti liberi subito dal peccato, allora il peccato ti prende schiavo e ti porta a commettere altri peccati. Capite perché Gesù dice: voi siete schiavi del peccato. Chi crede in me sarà libero. Il Signore ci vuole liberare dal più grande problema che abbiamo. Il più grande problema che noi abbiamo, miei cari, non è il diavolo. Sono io stesso, è la mia carne, è il peccato che vive dentro me. Il peccato ti tira così profondamente a commettere altri peccati. Il peccato ti rende cieco, ti fa perdere la sensibilità per le cose di Dio. Tu, tutto un tratto, anche se ti impegni, non hai più voglia, desiderio di voler leggere, crescere, piacere a Dio, perché il peccato poi ti porta a soddisfare niente altro che i tuoi desideri carnali. Ecco perché Paolo dice: camminate per lo Spirito per non adempiere i desideri della carne. I desideri della carne sono opposti ai desideri dello Spirito. O vogliamo piacere allo Spirito Santo o vogliamo piacere a noi stessi. Tutti e due insieme non va. Vorrei concludere nel versetto 26 e 27. Quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie ed egli partorì un figlio. Sembra che alla fine il piano di Davide abbia cosa? Funzionato. Ce l'abbiamo fatta. Piano A non ha funzionato, piano B nemmeno, però almeno il piano C, no? Esiste anche un piano C in questo caso, ha funzionato. Noi a volte pensiamo che peccando ce la possiamo scansare. Umanamente parlando può anche darsi, però non ce la possiamo scansare davanti al Signore. Il Signore vede i nostri cuori. Sapete quanto tempo è passato fin quando il Signore non gli ha mostrato il peccato nella vita di Davide? Sapete quanto? Avete un'idea? Vale a dire che il bambino, Batseba lo ha partorito. E Dio dice, come conseguenza, il bambino morirà. Cioè vale a dire che i peccati ci vengono perdonati, però non veniamo privati dalle conseguenze. Noi pagheremo le conseguenze per i nostri peccati. E a volte sapete cosa succede? Che li dobbiamo pagare per tutta la vita. Tutto un tratto Davide incominciò, perché conosceva quanto è pietoso il Signore, quanto è pieno di grazia, incominciò a pregare, a supplicare il Signore. E vediamo che in un certo senso Davide aveva anche un cuore per questa creatura. Pregò, supplicò, digiunò, e si buttò la cenere, però il Signore aveva deciso. Il Signore si è preso questo bambino. E nonostante ciò, Davide ancora non aveva riconosciuto il suo peccato. Sapete quando Davide riconobbe il suo peccato? Quando il Signore mandò un servo, Nathan, e gli raccontò una storia. Conosciamo noi questa storia? Dice che un re ebbe per visita e prese da un povero un unico agnello che aveva, che l'amava tanto. L'ha presa per poter dare da mangiare ai suoi ospiti, quando lui ne aveva tantissime. E sapete cosa dice? Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Nathan: com'è vero che il Signore vive, colui che ha commesso questo fatto merita la morte. Allora, tutto un tratto, vediamo che ha una giustizia Davide. Dice, quell'uomo, quello che ha fatto, merita la morte. E poi Nathan disse, quell'uomo sei tu. E cosa disse Davide? Così dice il Signore, ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi, per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele, in faccia al sole. Il figlio che ti è nato dovrà morire. E questa è veramente una tragedia, vedere come il peccato ci porta alle nostre conseguenze. Il Signore perdonò Davide, ma Davide ha dovuto per tutta la sua vita pagare le conseguenze. Nel suo regno non ci fu pace, perché il Signore disse: e per questo tu fino alla fine condurrai delle guerre e in casa tua non ci sarà mai la pace, per aver commesso un solo peccato, un peccato che portò tante di quelle conseguenze. Io spero e desidero che questo messaggio possa un po' risvegliare in noi cosa significa veramente di non essere dominato né dalla tentazione e tantomeno dal peccato, ma che possiamo essere fedeli a servire il Signore e che non apriamo la porta al nemico. Amen.